Bene, invochiamo lo Spirito Santo. Chiediamo che il Signore ci aiuti ad accogliere la Sua parola come parola di vita, come parola di salvezza, come luce che guida il nostro cammino. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la grazia che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, questo è il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva, anche se poi riprenderemo la lettura del Vangelo di San Giovanni nel mese di settembre fino alla fine dell'anno liturgico. Stiamo leggendo il capitolo settimo e ottavo, cioè i capitoli ambientati durante la festa delle capanne. Riassumo brevemente, gli ebrei erano tenuti a tre feste principali: la festa della Pasqua, la festa della Pentecoste e la festa delle capanne. Tutte e tre queste feste originariamente erano legate al ritmo dell'agricoltura, alla semina, al raccolto, al ringraziamento e all'invocazione per l'acqua che avrebbe fecondato i campi, poi sono state storicizzate: la Pasqua come memoria dell'Esodo, la Pentecoste come memoria del dono della legge al Monte Sinai e la festa delle capanne come memoria del cammino durante l'Esodo, nel quale il Signore accompagnò il suo popolo. Dunque Gesù non voleva recarsi a questa festa inizialmente perché i suoi familiari desideravano che si facesse vedere, fai vedere chi sei, mostra la tua potenza, così tutti ti crederanno. E Gesù invece vuole mostrare la sua potenza solo in un modo nuovo, sconvolgente, che è quello della croce. Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Evidentemente non innalzato su un trono di oro e pietre preziose, ma innalzato su questo trono regale che è la croce. Ma poi, senza dir niente ai suoi familiari, ai suoi parenti, si reca alla festa e lì comincia a discutere con i giudei. La festa, lo ricordiamo, aveva due simboli particolari, due riti: quello dell'acqua che veniva attinta alla piscina di Siloe e quello della luce, si accendevano grandi fiaccole per illuminare il tempio e il tempio illuminava tutta la città. Questo perché? Per ricordare appunto il cammino nel deserto, dove Dio aveva fatto scaturire l'acqua dalla roccia per nutrire, per far bere il suo popolo, e quello di quella nube luminosa, misteriosa, di cui parla l'Esodo, che guidava il popolo. Racconta così appunto il libro dell'Esodo che c'era questa nube, no? Che però era anche luminosa di notte e che si fermava dando il segno agli ebrei di dove mettere l'accampamento e ogni tanto si alzava e andava avanti, no? E il popolo toglieva le tende e seguiva questa nube che era sulla tenda del convegno, il luogo santo dove Mosè incontrava Dio. Quindi questa nube luminosa era nel rito rappresentata proprio da queste fiaccole molto grandi che si accendevano e che illuminavano tutto il tempio e di conseguenza anche tutta la città, che era ovviamente molto piccola e molto raccolta. Ecco, siamo in questo contesto e Gesù discute con i giudei dicendo chiaramente che questi riti antichi, che pure hanno il loro valore, sono però compendiati, per così dire, riassunti, trovano la loro conclusione e la loro verità in Lui Gesù. Gesù sta rivelando se stesso. Il Vangelo di San Giovanni racconta questo progressivo svelamento di Gesù. All'inizio con poche persone, alle nozze di Cana, poi Nicodemo, la Samaritana, il centurione, insomma il funzionario regio, poi dopo via via con altri segni, la gente comincia a riconoscere Gesù e Gesù proprio nel Tempio, cioè il luogo centrale dell'esperienza religiosa di Israele, rivela a questo punto se stesso alle folle. Come sempre, duplice esito: da una parte l'incredulità, anzi la rabbia, direi, la persecuzione, chi ti credi di essere? Ti conosciamo, sappiamo chi sei, vieni da Nazaret, un villaggio sperduto della Galilea, il Messia? No, lui verrà da Betlemme e si presenterà in un modo glorioso, chi ti credi di essere? Dall'altra però, chi vedendo i segni dice, ma quello che dice quest'uomo è vero, e quindi perché non dobbiamo credergli? Gesù quindi gioca tutto su questi due simboli, l'acqua e la luce. Abbiamo visto l'altra volta l'acqua, leggo soltanto il versetto principale, che dice che Gesù nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, ritto in piedi gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Ecco, venga a me, non vada alla fonte di Siloe, che per tanti secoli è servita per ricordare l'acqua scaturita dalla roccia, venga a me, perché sono io l'acqua che disseta. È una chiara rivelazione messianica. E segue appunto la discussione su così con il buon Nicodemo, che mette fuori la faccia per difendere Gesù e che si sente dire: studia e vedrai che quest'uomo non può essere lui il Messia. Inizia il capitolo ottavo, c'è un episodio che noi saltiamo, è l'episodio della donna adultera che viene portata da Gesù perché è sorpresa in flagrante adulterio, le dicono cosa dobbiamo fare, Gesù scrive col dito per terra, alla fine dice chi è senza peccato scagli per primo la pietra e nessuno condanna la donna, neanche Gesù, e la rimanda. Questo episodio, che è Vangelo, parola di Dio, però sicuramente non è nel contesto giusto, probabilmente era un episodio legato più a racconti di San Luca, che è tra i quattro evangelisti quello che maggiormente sottolinea Gesù misericordioso, che perdona, che accoglie, e non è nel contesto, è stato messo qui dentro, ma diciamo interrompe un po' lo svolgersi del discorso, appunto durante la festa delle capanne, il discorso di Gesù come acqua e di Gesù come luce. Non è che lo cancelliamo dal Vangelo, anzi, lo teniamo e lo leggiamo ben volentieri. Questa sera non lo commento perché vorrei concludere, continuando un po', il resto che è un po' più impegnativo e che merita di essere, come dire, affrontato un po' meglio. Allora, dopo che Gesù si è presentato come acqua e ha suscitato la discussione, ecco cosa dice Gesù. Siamo al versetto 12 del capitolo ottavo. Di nuovo Gesù parlò loro e disse: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Io sono, ricordate questa parola magica, no? Che fa capire il riferimento a quel io sono, colui che è dell'Antico Testamento, di Dio che si rivela a Mosè, e la luce del mondo. È chiaro in questo contesto il riferimento. Se noi leggessimo questa frase fuori dal contesto della festa, come dire, capiremmo sì e no la metà. Nel contesto in cui si ricordava la luce di Dio che aveva guidato il popolo, ok, festa delle capanne, Gesù dice: io sono la luce, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Più chiaro di così, Gesù sta dicendo: è finito l'Antico Testamento. Prima Dio vi guidava con una nube luminosa nel deserto. Adesso sono arrivato io. Io sono la luce. Dovete camminare, vedete il riferimento all'Esodo, dietro di me. Che non vuol dire buttate via tutta la storia precedente. Sia chiaro, l'unità tra l'Antico e il Nuovo Testamento non deve mai essere annullata. Il progetto di Dio è uno solo, ma il progetto di Dio ha un compimento, no? È come se uno appunto sta costruendo una casa, una villa bella, grande, così c'è un progetto, comincia a fare le fondamenta, a tirare sui muri, ma poi finalmente arriva il tetto, arrivano così gli arredamenti, gli infissi e tutto il resto, e finalmente si conclude la casa. Uno dice: ah no, ma era più bello quando c'erano le fondamenta. Ho capito, ma adesso no, siamo arrivati al tetto. Io sono la luce del mondo, seguite me. Ecco la rivelazione. Gesù, partendo dall'esperienza degli ebrei, dall'esperienza dell'Antico Testamento, dalle feste liturgiche che gli ebrei vivevano ogni anno come momento particolare del loro cammino spirituale, si rivela per quello che è, come il Messia, il compimento delle attese. Allora, a questo punto, ci aspettiamo che, come al solito, ci sia il dibattito. Chi crede e chi non crede, chi capisce e chi invece si chiude. E infatti è così. Continuo a leggere. Gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gli ebrei dicono, i giudei, i farisei dicono: sì, tu dici io sono la luce del mondo, ma devono essere gli altri che lo dicono, no? Io dico di me stesso, no, no, ci vogliono dei testimoni. La scrittura dice che ci volevano almeno due testimoni, no? Anche per fare un processo, anche per condannare qualcuno. In base alla testimonianza di due o più persone, vi ricordate che anche nel processo a Gesù cercavano dei testimoni per dire che Gesù aveva bestemmiato e per condannarlo. Quindi gli dicono: non ti crediamo, non hai testimoni. E Gesù risponde: anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Qui, scusate, fermo. C'è sempre questo: da dove vieni, dove vai, sempre nel Vangelo di San Giovanni, non l'abbiamo già trovato altre volte. È chiaro che Gesù non si riferisce al paese di Nazaret o a Cafarnao o a Betlemme, ma si riferisce alla sua origine dall'alto. Da dove viene Gesù? Lo dirà lui: io sono disceso dal cielo, è da lì che vengo. E quando dice io torno al Padre, è lì che vado. Gesù si riferisce sempre a questa dimensione, direi, verticale. vengo da lì, mentre la gente immagina una dimensione orizzontale. Non sei di Betlemme, quindi non sei il Messia, a parte che sappiamo che poi Gesù è nato a Betlemme. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno, e anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vero, è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Qui Gesù, è chiaro, introduce un discorso che forse noi riusciamo un po' a capire, perché sappiamo, si spera, chi è Gesù, no? Il Verbo fatto carne. Ma immaginate i giudei che sentono Gesù parlare del Padre che mi ha mandato e intuiscono che Gesù si riferisce non al Padre Giuseppe, no? Ma si riferisce a qualcuno che è dall'alto, perché poi Gesù esplicitamente lo dice. E Gesù dice: voi affermate che c'è bisogno della testimonianza di due, certo, il Padre e io, no? Diamo testimonianza a me. È come se Gesù in qualche modo si sdoppiasse un po' e dicesse: la testimonianza, l'agire che io faccio adesso come uomo è un agire che è sostenuto da altri due che sono più grandi di me, il Padre e il Verbo, no? Sono loro che danno testimonianza a me. Io agisco nella storia come rivelazione di questo mistero. Capite che qua Gesù introduce quel mistero straordinario, centrale della vita cristiana, che è quello della Santissima Trinità. Allora i giudei, che ovviamente non capiscono, gli dicono: dov'è tuo Padre? Ci parli del Padre? Dov'è? Rispose Gesù: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. E Gesù arriverà a dire: io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco il grande mistero dell'unione, no? Di Dio. E conoscere, non dimenticatelo, è sempre nel senso di fare esperienza. Se voi faceste esperienza nella fede di chi sono io, cioè in altre parole, se voi riconosceste che io sono il Messia, allora conoscereste anche il Padre che mi ha mandato, perché io non sono venuto da solo, ma sono venuto per rivelare il volto del Padre. Gesù è il volto visibile del Dio invisibile, e il Verbo che si è fatto carne in Gesù, che ha preso un corpo, è costantemente e consustanzialmente unito al Padre nello Spirito. È chiaro che queste sono le cose che poi la teologia ha elaborato nel corso dei secoli, ma a partire dalle parole di Gesù. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio. C'era una zona, ricorderete, dove le persone dovevano pagare la tassa del Tempio e dove potevano lasciare le offerte. Ricorderete la famosa vedova che ha lasciato due spiccioli. Era lì in quel luogo a insegnare. E nessuno lo arrestò perché non era ancora venuta la sua ora. Tema già incontrato fino dalle nozze di Cana. Donna, non è ancora giunta la mia ora. E poi altre volte ritorna. Qual è l'ora di Gesù? Quella della croce, quando egli darà gloria al Padre, cioè finalmente farà capire chi è il Padre che lo ha mandato. Che non è uno che castiga Gesù. Al posto di castigare noi, ne prende uno e castiga lui. No, la croce non è il castigo di Dio che invece di riversarsi su noi poveri tapini si è riversato sul figlio che ha pagato per tutti. Poveretto, no? La croce è la manifestazione dell'amore di Dio che si fa uomo e che si dona a noi fino in fondo. Quella è l'ora di Gesù. Allora Gesù va avanti. Di nuovo disse loro: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io, voi non potete venire? Vi ricordate che l'altra sera abbiamo visto che pensavano che andasse dai greci, no? Diceva vado, ma voi, dice, ma forse andrà dai greci, andrà da qualche altra parte. Qui dico, ma si vorrà uccidere addirittura. E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vedete sempre l'alternanza. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Attenti cosa dice Gesù. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. A questo punto credo sia chiaro, no? Se non credete che io sono Dio, no? Che io vengo da Dio, vengo dall'alto e sono venuto perché? Per liberarvi dai peccati, per liberarvi dalla menzogna, dirà subito dopo, che porta al peccato. Se non credete, voi morirete nei vostri peccati, perché solo Dio vi può liberare da questi. Vedete, perché Gesù si rivela? Si rivela per salvare. Si rivela per tirar fuori gli uomini dalla loro schiavitù. Come l'antico Esodo fu la liberazione dalla schiavitù d'Egitto per portare il popolo nella terra promessa, dopo un lungo cammino faticoso, fatto di ostacoli e anche però di tanta grazia, così e molto più Gesù è venuto perché gli uomini, credendo in Lui, possano avere la vita e la salvezza. Se credono, perché Dio lascia liberi. Allora, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Vedete, c'è sempre la confusione. Lui dice: se non credete che io sono, sì, tu chi sei? No, non è io mi chiamo Gesù, vengo da mio padre. No, no, non avete capito, no? Non riescono a fare il passaggio. Tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico, molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Annota San Giovanni: non capirono che egli parlava loro del Padre. San Giovanni dice: no, lui parlava del Padre, ma loro non capivano. Disse allora Gesù, ecco un'altra frase centrale, no, in questo discorso: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Più chiaro di così verrebbe da dire, no? Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, capirete che lì si rivela Dio. Capirete che io sono stato mandato dal Padre proprio per mostrare il volto del suo amore, della sua misericordia. E capirete che la croce, avete sentito, non è appunto il castigo, perché il Padre non mi ha lasciato solo. Sulla croce Dio non ha abbandonato suo Figlio, anche se nella sua umanità mai dimenticare che Gesù è vero uomo, Gesù nella sua umanità ha sperimentato anche questo profondo abisso, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma subito Gesù dice: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Quindi ha sperimentato l'angoscia, la paura della morte, l'assenza di Dio, l'ateismo, no? Come si dice nel termine tecnico, ma si è affidato a Lui. Anche nel buio, ricordate quel buio che c'era attorno alla croce, no? Si fece buio, dice il Vangelo, su tutta la terra. Anche nel buio Gesù, come uomo, si è affidato al Padre da cui era stato mandato. Qui, chiaro, si entra nel mistero grande della Trinità, ancora una volta. Allora, San Giovanni conclude questa sezione dicendo: a queste sue parole molti credettero in Lui. Vedete? Sopra diceva che non capivano, che ragionavano, ma dice molti credettero in Lui. Come dire, è una sintesi di quello che avverrà, no? Perché per queste tre parole è abbastanza difficile che qualcuno abbia creduto in Lui, ma è tutto il discorso che Gesù fa, è tutta la sua rivelazione che porta a credere o a rifiutare. Ci siamo fino qua? Dobbiamo continuare ancora un pezzetto, se avete pazienza. È un discorso molto impegnativo, no? Ma è molto bello perché veramente porta al centro della rivelazione del Signore. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi qui Gesù introduce un altro concetto. Essere discepoli significa conoscere la verità, cioè fare esperienza che ciò che dice Gesù è autentico. Vero significa che non è taroccato, non so, permettete il termine. Quando è un vero orologio, quelli che compri a 3 euro sulla spiaggia dei marocchini, sembra un orologio, ma dici: non è vero perché? Ma come? È un orologio, c'ha le lancette, c'ha il cinturino. Non è vero perché quando te l'ha andato faceva tic tic tic, si muoveva un po', ma dopo un giorno, due giorni, se va bene, non va più. No, non è vero, non è un orologio autentico. Un orologio vero è un'altra cosa. Ecco, Gesù dice: se conoscerete la verità, se rimanete nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La libertà, possiamo dire, è l'autenticità di una persona. Io sono libero quando sono me stesso. Non sono libero quando faccio quello che voglio, secondo il Vangelo, no? Perché fare quello che vuole, che uno vuole, può significare essere schiavo delle proprie passioni. E sappiamo che questa libertà distrugge. La libertà è l'autenticità. Io sono libero se faccio quello che è nella mia natura, che è nella mia vita, nella mia vocazione, chiamiamola così. Allora, ancora una volta, qualcuno risponde a Gesù. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Che non è vero, ma comunque. Come puoi dire diventerete liberi? Come dire, vieni qua a dire, vi faccio liberi. No, noi siamo liberi, noi siamo da Abramo, il padre della fede, abbiamo la legge di Mosè, non venire qui, siamo liberi. Gesù rispose: in verità, io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Il ragionamento di Gesù è molto bello, cioè dice, va bene, voi dite che il vostro padre è Abramo, che è Mosè, che è... allora fate quello che il vostro padre vi ha detto di fare. Osservate la legge, ma voi a parole dite così, ma di fatto, e quindi diventate schiavi, no? Schiavi degli idoli, schiavi di voi stessi. Mentre Gesù dice, io sono libero perché faccio quello che mi dice di fare il Padre. È interessante questo ragionamento, cioè qualcuno ha detto che non è possibile non avere un padre, o se volete in un altro termine, non è possibile non avere un padrone, cioè nella tua vita, anche se tu non ci pensi, non lo decidi, hai qualcosa che ti guida. Padre è qualcuno che ti ha generato, no? Padrone è uno che ti comanda o così, usate tutti e due i termini per capire. Dipende chi è tuo padre, dipende chi è il tuo padrone. Se tu ti metti al servizio del padrone giusto, ci guadagni anche tu, non so se mi spiego, no? Qui non pensiamolo solo nei termini economici. Devi scegliere bene quale padrone servire, devi scegliere bene di quale padre vuoi essere figlio. Perché se tu sei figlio di un padre o di un altro, il cammino della tua vita è comunque diverso. Vi ricordate la conversione di San Francesco d'Assisi? Vi ricordate che San Francesco stava partendo per la guerra, come cavaliere, per diventare cavaliere, no? Con l'armatura che gli aveva procurato suo padre Bernardone, Pietro di Bernardone, eccetera, e lungo il cammino ha questa visione che gli dice di chi vuoi essere servo, chi vuoi servire, il servo o il padrone? Cioè, se tu ti metti al servizio di un comandante, di un guerriero, sì, sarai un guerriero, ma devi servire il padrone, non il servo. A chi vuoi servire? No? Sant'Ignazio di Loyola nei suoi esercizi spirituali lo ripete sempre, no? Proprio come esercizio. Scegli bene chi è tuo padre. Scegli bene chi è il tuo padrone, ma dire padrone non ci piace tanto perché sembra un po' una così. Ma è così, nessuno può vivere senza padre o senza un padrone. È interessante, Gesù dice, sì, voi dite che è vostro padre, ma siete sicuri di fare quello che dice o non vi siete messi sotto un altro padrone? Io obbedisco al Padre mio, dice Gesù, quindi anche voi fate così. Gli risposero, il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù, se foste figli di Abramo fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Allora, un po' offesi, gli risposero, noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. E capiscono, che Gesù li mette in discussione, dice, un attimo, il nostro Padre è Abramo, non sono altri dei, no? O altre fedi religiose. Prostituzione nella Bibbia indicava proprio questo, no? L'idolatria, il seguire altri dei. Quindi i giudei si offendono un po' perché dicono a Gesù, guarda che noi abbiamo osservato, e Gesù dice no, non è vero, perché dite di avere Abramo come padre, ma... E infatti Gesù dice loro, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi, attenzione, voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Gesù va giù bello chiaro, Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Sta parlando del diavolo, Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. È chiaro il discorso? Gesù dice, c'è Dio come Padre che ha parlato attraverso Mosè, attraverso la fede di Abramo e che parla attraverso di me, ma voi non lo ascoltate. Perché? Perché avete come padre il diavolo, perché seguite la menzogna, perché non siete veri, non siete autentici e quindi vi dà fastidio ciò che io vi dico. Vi ricordate che questo tema era presente fin nella prima pagina del Vangelo, il cosiddetto prologo, quando Gesù parla della luce e delle tenebre. È lo stesso tema, no? Figli del padre, figli del diavolo. Stiamo finendo, Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Dire a uno sei un samaritano era un insulto, E Gesù usa i samaritani come esempi nelle sue parabole. Sei un samaritano e un indemoniato. Anche quando Gesù cacciava i demoni, gli dicevano è nel nome di Belzebul che scaccia i demoni. E qui dicono, siccome Gesù gli aveva detto voi siete figli del diavolo, dice tu sei indemoniato. Vabbè. Rispose Gesù, io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica, come dire. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Ma cioè, Gesù voleva proprio provocare, no? La rissa, diremmo, perché non si accontenta di dire siete indemoniati, avete il diavolo come padre, non ascoltate la parola, ma dice se ascoltate la mia parola non vedrete la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei, ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Chi aveva fatto una domanda simile? Oh, Vangelo, bisogna conoscerlo un po'. Chi aveva fatto una domanda simile? No, la donna samaritana quando al pozzo aveva detto sei tu più grande, tu dici io ti darò l'acqua, non hai neanche un secchio, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci ha dato quest'acqua. Certo, io sono l'acqua viva. E qui, sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto, anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Bellissima questa domanda. Chi credi di essere? Cioè adesso vieni qua a dire... Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Attenzione adesso cosa dice. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Come dire, la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo nella tua discendenza, no? Vi ricordate, ci sarà una discendenza eterna, aveva come contenuto me stesso. Perché sono io la vera discendenza di Abramo, sono io che compio ciò che Dio ha iniziato in Abramo. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Dicono, ma vedete che non capiscono, no? Non riescono a fare il salto, dicono, ma adesso ci viene da ridere, no? E attenzione, rispose loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. E così il cerchio è completato, no? Voi siete figli del diavolo, non credete in me perché io sono. E quindi è chiaro che Abramo ha gioito di me perché io sono Dio, io sono la rivelazione di Dio. Fine del capitolo. Allora raccolsero pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Vedete che bello questo capitolo, no? Un po' complicato, ma spero di essere riuscito a chiarirlo un po', questo dibattito in cui Gesù si presenta come la luce, come l'acqua viva, crea dibattito, mette in discussione le verità, riporta all'Antico Testamento che non vuole buttar via, ma chiede di credere in Lui e di fare un passo in avanti perché Lui possa veramente essere riconosciuto come la rivelazione di Dio. Io sono la luce del mondo, così. E accenno solo questo, subito dopo, se guardate nel Vangelo, che cosa c'è? L'episodio, bellissimo, un capitolo intero, la guarigione del cieco nato. Io sono la luce del mondo e subito dopo Gesù guarisce un cieco e lo fa camminare fino ad arrivare alla fede in lui. Ma ovviamente questo non lo facciamo adesso. Bene, allora su questo possiamo confrontarci un po', vedere che reazioni suscita questo bel capitolo, le discussioni su Gesù, credere in Lui, la gloria, la luce, la verità, la menzogna, il diavolo che è il menzognero, cosa vuol dire anche questo discorso, se ci crediamo o no che il diavolo c'è e che agisce e che fa il menzognero, chi è il nostro padrone, o meglio chi è il nostro padre, se quello lì o quello là, se Dio o un altro, beh, credo come l'altra volta possiamo tentare di metterci un po' in discussione, proprio come i discepoli che erano lì nel Tempio e che hanno ascoltato Gesù e che poi hanno creduto in Lui. Bene, io ringrazio anche chi ci ha seguito da casa, chi anima i gruppi e tutti quelli che hanno partecipato, si sembra la pubblicità alla fine della cosa, comunque va bene, grazie perché avete avuto pazienza e spero di non avervi stufito troppo. Sia lodato Gesù Cristo.